prima, quando ho cominciato a lavorare con i curatori Fred Zeman, Dani e Julio Sali, la situazione era terribile. L'autrice, Sabette, era in carcere, condannata a una pena di 20 anni, ne aveva scontati già 7 e mezzo. Una condanna durissima, dovuta alla sua appartenenza alla comunità Baha'i, una minoranza religiosa in Iran, e per il suo impegno nei confronti della comunità. E quindi l'autore era irraggiungibile, e avevamo le sue poesie nel testo originale, Farsi, e nella traduzione, ottima traduzione dei curatori del libro. E abbiamo deciso di uscire comunque, insomma, di farlo uscire questo libro. Certo, adesso la situazione è del tutto diversa. Sabette è stata liberata a settembre, dopo aver scontato 10 anni. Poi, fra poco, Julio Sali ci racconterà i motivi di questa fortunata liberazione. Noi non ci speravamo assolutamente, non pensavamo che potesse succedere. Quindi la situazione è cambiata, naturalmente quando un intellettuale riprende un po' di agibilità, di spazio, di parola, ricomincia a lavorare. In realtà Savette ha lavorato tantissimo anche in carcere. Questo libro lo ha scritto interamente nei primi durissimi anni della sua detenzione. Sappiamo che ha scritto ancora moltissimo, è in preparazione un altro libro di poesie in traduzione inglese, quindi lei ha lavorato anche in carcere, però quando è uscita ha dato un'intervista a una rivista online tedesca, Deutsche Welle, dove riprende il senso del suo lavoro, parla della sua poetica. C'è anche una bellissima foto dove c'è lei sorridente a casa con il nostro libro in mano. Quindi ecco, almeno quella foto ci dice che lei riconosce come suo questo libro e ci racconta appunto alcune cose della sua vita. Il libro è formato da queste poesie, ci sono poesie che raccontano della sua condizione con uno sguardo molto particolare, altre che parlano delle detenute, le prigioniere compagne di cella e di prigionia, che naturalmente non sono entrate in quel carcere come c'è entrata lei per ragioni di coscienza, di opinione, insomma, sono detenute comuni e lei riesce ad avere uno sguardo anche nei loro confronti, a spiegarci, ad avere un rapporto con queste compagne di sventura. Ma direi che la cosa che colpisce di più, almeno me, è questa vena mistica, vera e propria, questo misticismo che riesce a comunicare in alcune sue poesie, che è molto particolare. Ci sono poesie in cui c'è questo tu maschile che viene interpellato, lei parla a questo tu. E ha parole d'amore, di passione, sono il vocabolario è il vocabolario che potremmo trovare in canzoniere d'amore, di passione, di trasporto. Quindi il caso letterario di Savetri direi che è proprio questo, il fatto che è un poeta contemporaneo, ci parla della sua condizione durissima, delle compagne, della violenza nel carcere, eccetera, e però anche quest'altra dimensione che per noi occidentali, per recuperare una dimensione di questo tipo dobbiamo andare a 300. Io non so, posso citare Margherita Parete il suo libro Lo specchio delle anime semplici. Ecco, abbiamo quella potenza, abbiamo quel modo di porsi e di interpellare questo tu d'amore, ma dobbiamo proprio arrivare lì, una situazione così contemporanea. A me non risulta. Quindi adesso darei la parola a Giulio Savi, che potrebbe raccontarci qualcosa di più di lei, insomma, qualche motivo per cui è finita in prigione, eccetera, così cominciamo a conoscere il nostro autore. Grazie.
È una biografia veramente molto interessante, non si sa da dove partire. Quindi seguiamo l'ordine cronologico del più semplice. Nasce nel 1953, quindi ha 65 anni adesso. Nasce in una piccola cittadina a sud di Teheran, 400 km circa a sud di Teheran, una cittadina abbastanza arretrata. Nasce in una situazione vantaggiosa perché suo padre fa l'ingegnere, è un uomo in gamba, è un uomo intraprendente, dà la luce elettrica alla città e quindi la città vive agiatamente. Ma c'è un ma nella vita di Mavar Savet. Mavar Savet appartiene a una famiglia Bahai. La religione Bahai è nata in Iran nel 1844 e dal 1844 ad oggi è diventata la più forte minoranza religiosa nel mondo iraniano. E quindi è una presenza significativa in Iran, non è una presenza nulla. Ma dal primo giorno della sua espressione storica, questa religione è perseguitata. E anche quando nasce Mavash è perseguitata. Non molto nel periodo in cui lei nacque, nei primissimi tempi, ma comunque abbastanza perché lei, già bambina nella scuola, aveva dovuto sperimentare le tirannie delle persone che non sopportavano che lei fosse di un'altra religione non musulmana. Fu picchiata quasi a sangue da una direttrice malvagia, perché non si può definire in altro modo, scusarci, che la picchia a sangue perché lei osa difendere la propria religione di fronte ad attacchi incredibili. Mi fermo perché lei non vuole passare per vittima, in realtà lei vittima non è, e dalle sue poesie si vede che vittima non è. Però questo segna tutta la sua vita, tutto il suo percorso. La famiglia deve venire via da questa cittadina perché nelle cittadine di periferia le persecuzioni contro i Bahai sono più forti. Si trasferisce in città, a Teheran, dove la situazione è un po' migliore, fa le sue scuole, diventa una studentessa brillantissima. Si dedica agli studi letterari, esprime le sue capacità letterarie sin da quando è molto giovane, si appassiona nell'insegnamento. Quando arriva alle soglie della laurea, ecco che scoppia la rivoluzione del 1978 che accentua le persecuzioni contro i Bahai e quindi lei non ha nemmeno la consolazione di poter ritirare la sua laurea. Già insegnava nelle scuole, ma viene esclusa, viene estromessa perché Bahai quindi non può insegnare, ecco dunque che la sua sofferenza per la sua appartenenza religiosa ritorna in primo piano, perde il lavoro anche il marito, insomma, hanno un sacco di difficoltà. Va avanti così, lei comunque non rinuncia alla propria appartenenza, non rinuncia nemmeno a quelli che sono gli ideali della sua fede, perché appartiene ad una fede molto particolare, una fede che crede nell'unità del genere umano, che crede nella possibilità di unificare le razze, i popoli, le religioni, senza entrare in conflitto, anzi escludendo qualsiasi conflitto, semplicemente con la collaborazione, che crede molto nell'impegno della persona di stabilire il proprio destino personale, ma anche di contribuire a costruire i destini dell'umanità, cioè a comunque divulgare questi principi fondamentali in cui lei crede e che, nella sua idea, possono migliorare la situazione della società, non solo in Iran, ma in tutto il mondo. Non solo, ma essendo Bahai, ha l'obbligo di essere assolutamente fedele e obbediente al governo del paese nel quale si trova, perché comunque i Bahai devono rispettare i governi legalmente costituiti. E questa è la sua impostazione di vita. Però con questa impostazione lei comunque compie degli atti che in qualche modo promuovono la sua fede. Per esempio, gli studenti Bahai hanno un divieto, non possono accedere all'università. La comunità Bahai, che non vuole violare le leggi dello Stato, organizza all'interno della propria comunità un istituto di studi superiori del quale lei entra a far parte, anche con una posizione preminente. La comunità Bahai non può avere le sue istituzioni ufficiali perché sono state messe al bando, però si organizza per avere comunque un gruppo di persone che almeno contribuisca all'amministrazione complessiva della comunità, e lei viene eletta una dei 7 rappresentanti per la guida della comunità Bahai. Quindi è una persona in vista con i Bahai, appartiene a questa scuola, a questa istituzione, appartiene a questo gruppo che dirige la comunità, e quindi attira l'attenzione di questo governo ostile alla fede Bahai e viene messa in carcere una prima volta proprio il giorno in cui stava organizzando la mattina, il pomeriggio, la figlia si doveva sposare. Quel giorno lì l'hanno prelevata, l'hanno portata in carcere e l'hanno tenuta lì 3 mesi o 4 a casa. Però poi l'hanno rimessa, senza dirle né perché né per come. Nel 2008 viene nuovamente imprigionata e questa volta però rimane in carcere per molto tempo. È un carcere duro che subisce la perché in questi ultimi anni non ci sono torture fisiche contro i Bahai come ci sono state magari negli anni 80, però ci sono le torture psicologiche e lei ne subisce diverse. Ed è in questo contesto che lei scrive queste poesie, che se avete preso il libro potrete leggere. Ed è proprio questo contesto che dà un significato straordinario a questa poetessa. Il significato straordinario è nel fatto che lei, proprio in nome di questo sentimento mistico che ha dentro di sé, in nome di questa sua fede, in nome di questa sua credenza che è fermamente radicata in lei, accetta questa situazione non come un'ingiustizia, come in realtà è, ma come un dato di fatto e semplicemente come un'esperienza della sua vita, dalla quale lei, come credente nel bene della vita, nel bene dell'esistenza, deve trarre il massimo profitto possibile per se stessa, profitto in senso spirituale, per se stessa e per le persone che ha intorno. Ecco dunque che lei lì in carcere non protesta, non si ribella, non fa cose strane, ma si dedica completamente al servizio delle sue compagne di sventura. Sono descritte nel libro, non le abbiamo tradotte proprio tutte, ce ne sono anche alcune un pochino più crude di queste, insomma, ma sono personaggi, quelli che gli stanno intorno, molto difficili, ai quali lei si dedica con tutto se stesso. Mi piacciono questi 4 versi che lei scrive su questo tema. Lei dice: offro profumo di poesia al pane stantio, secco e gelato, colore di luce ai volti cupi, smorti e ingialliti. Lei si propone questo e infatti suscita grandi simpatie intorno a sé, mettendo in difficoltà i suoi carcerieri, i quali hanno fatto diverse cose, ma probabilmente lei non ha piacere che si raccontino queste cose anche per metterle in difficoltà. È condannata a 20 anni di carcere, 10 anni per un reato e 10 anni per un altro reato, reati fittizi, tipo spionaggio per Israele, esportazioni di documenti segreti, complotto contro lo Stato, tutte cose che non esistono perché i Bahai non fanno politica, non si occupano assolutamente di politica, si occupano di progresso sociale, ma non in termini politici. E invece queste sono le accuse. Ha, dopo quasi 2 anni, o anche un po' di più, un processo farsa, un processo a porte chiuse, un processo celebrato in una maniera veramente contro tutte le leggi del loro Stato, anche dello Stato iraniano, non solo delle leggi internazionali, e con pochissime possibilità di difendere, è condannata a 20 anni. E così lei, insieme agli altri sei, perché nel frattempo hanno messo in prigione anche gli altri suoi sei colleghi, sono sette le persone che guidano la comunità. Rimane in carcere tutto questo tempo e compie questa opera di educazione e di conforto delle persone intorno a sé. Tra le persone con le quali si è incontrato c'è una persona diventata celebre in Italia, Roxana Saderini, non so se ricordate questo evento, era una persona poi iraniana e un po' americana, giornalista, che era stata messa in carcere e divide con Navash il carcere. E le parole che Roxana ha detto quando è uscita tornano veramente a onore di Navash, e la riconosciamo nelle poesie, cioè Roxana dice proprio: senza di lei non ce l'avrei fatta, mi ha dato tanto coraggio, mi ha dato tanta speranza. In ogni caso questi giorni vanno avanti, vanno così avanti, e adesso arriviamo a 2 anni fa. Qualche anno fa era stata approvata in Iran una legge per cui se un condannato era stato condannato per 2 reati diversi e fino ad allora avrebbe dovuto scontare le pene una dopo l'altra, da quella legge stabiliva invece che chi avesse avuto 2 condanne le poteva scontare insieme. Quindi si è accesa nel mondo Bahá'í la speranza che queste 6 persone invece di dover scontare 20 anni di carcere ne scontassero 10, perché ne scontavano 20, 10 e 10 insieme. Ma non fu fatto parola all'UEO, cioè fino a 2 anni fa circa. Solo 2 anni fa hanno comunicato che probabilmente avrebbero applicato questa legge. E così non è che sia stata liberata, ha scontato la sua pena secondo i termini della legge dell'Iran, e quando la pena è stata scontata, quando lei ha finito di scontare questi anni ben precisi, l'hanno liberata. Ma come l'hanno liberata? Le hanno detto qualche giorno prima, le hanno stabilito una data, e poi invece di dimetterle quella data, l'hanno dimessa la sera, il giorno prima, sulla strada. Ecco, quindi questa è la vicenda. Questa è la persona che ha scritto poi queste poesie straordinarie, che sono poesie che rivelano come la forza della fede, il legame che ci può essere tra una persona nelle condizioni più difficili, con questo tu astratto, ma molto concreto per chi invece ci crede, questa dimensione è in grado di dare luce alla vita. E infatti, dalle poesie di Navash emerge tanta luce. Questo è stato uno degli elementi che ha permesso a me, che conosco poco l'iraniano, anche grazie alla professoressa Mardani, sono riuscito a cogliere, perché lei mi ha guidato passo per passo nella lettura di questi scritti. Ecco, proprio alla luce di questo particolare sentimento che c'era nel cuore di questa persona, che io sono stato in grado di entrare nello spirito di queste grandi, di queste bellissime poesie, e di dare una certa rilevanza poetica, perché potessero trasmettere non la lettera di quello che l'ha scritto, ma lo spirito più profondo, e spero di esserci riuscito.
Grazie. Allora, prima di dare la parola a un altro relatore, volevo leggere una piccola, breve poesia che riguarda proprio quella situazione lì, del carcere. Si intitola Ricorda. Quando passi accanto a un mucchio di topi morti, ricorda, fingono di essere morti, perché nessuno qui fa caso ai morti. Ecco, così qualcuno riesce a capire qual è, insomma, abbiamo sentito dalle parole di Giulio Sabbi che cos'è stato, però non lo si sa mai fino in fondo. Lei non lo dice neanche mai davvero che cos'è quella vita lì all'interno di un carcere, però riesce comunque a spiegarti bene tutto in qualche modo. Quindi adesso passerei la parola al professor Giuliano Boccali, professore di sanscrito e conoscitore profondissimo della letteratura indiana, che ha lavorato studiato e insegnato alla Ca' Foscari di Venezia, e poi è venuto qui alla Statale di Milano, e però ha il suo primo grande amore, il primo grande anche primo insegnamento, credo, in università, è stata filologia iranica. Quindi lui sa, insomma, quando prende in mano un libro così, di un autore iraniano, scritto in farsi, sa di cosa stiamo parlando. Quindi ci do la parola molto volentieri.
Grazie, io sono grato appunto dell'invito a parlare in questa sede e questa vicenda di vita e di poesia di Mahrashabe. Io ho cercato all'interno del libro di mettere in evidenza un percorso, secondo me, di progressione sentimentale e religiosa, che è poi la spina dorsale, a me sembra, della raccolta. Sono stato molto aiutato, devo dire, sfruttando il privilegio di essere senz'altro il decano a questa tavola, visto che lei non lo può dire o non lo vuole dire, che la traduzione di Julio Savi è veramente poeticamente le note di lettura della professoressa Margherini, nella loro forte sintesi, sono fra le cose più belle che ho mai letto in accompagnamento di un libro, perché aiutano davvero a intendere il percorso poetico e spirituale dell'autrice e a intendere anche come questo si colloca in diversi momenti, alle spalle meno, momenti diversi della tradizione persiana, della grande tradizione persiana. Di questo credo che parlerà anche la nostra collega. Io partirei da i sentimenti che più ci si immaginano in una condizione come quella di Mahrash, cioè la struggente memoria dell'infanzia e della vita familiare molto ricca e intensa che le è stata troncata. Leggo delle confidenze scambiate in anni lontani, del sole che bacia il tappeto. Questa è un'immagine bellissima che abbiamo tutti presente, no? Non è un'immagine grandiosa, apparentemente non è emozionante, ma di questa gioia che irrompe con il sole quando bacia il tappeto entrando dalla finestra di una casa. È un momento che suona festivo, come il profumo dell'amore per il marito al quale dedica una o più poesie indimenticabili e dei figli e degli antichi amici. Un altro tema di nostalgia è quello dei paesaggi perduti, dove Mahrash riesce però a immaginare un futuro. Nella bellissima, qui leggo un po' più ampiamente, la mia città. Non voglio più questa squallida e cupa baracca. Mi costruirò una casa sulle pendici dell'Alpas, che è la catena montuosa che sovrasta Antera. E fra le pieghe dei suoi versanti e pendii crescerò molti fiori, gigli, nasturzi, ninfei, gelsomini, narcisi e del sentimento il purissimo fiore, l'ombra della mia casa sulla distesa della città. Quindi attraverso le immagini dei fiori, citati anche abbastanza analiticamente secondo una modalità che è cara alla poesia persiana, ma come è cara anche alla poesia buddista e quella indiana, il fascino dell'elencazione, che però sfocia in questa metafora del bellissimo fiore del sentimento che lei pensa di proiettare sulla sua città. E poi non la leggo tutta, ma la città su cui vuole proiettare questo sentimento è, oltre a quella che immagina, dove immagina di costruire la sua casa nuova, però adesso è lì. Non si sente vittima, come è stato molto giustamente detto, ma non si sente vittima perché non può sentirsi lei, perché coltiva potentemente il sentimento sul quale, se mi è permesso, una considerazione personale. Noi pensiamo che i sentimenti qualcuno ce li ha o non ce li ha, qualcuno li ha sviluppati, qualcun altro no. I sentimenti sono come fossero muscoli, cioè, se non li alleni non ce li hai, se li alleni va bene, a poco vengono, qualcuno sarà più predisposto per un tipo, qualcun altro per un altro, ma è un lavoro da fare su noi stessi, come lei fa proponendosi, e come coltivare i fiori, di trasmettere quest'ombra benefica su una città meschina e ammalata, assonnata e ubriaca, arida e inferma, abitata da povere credite, alienate sotto il suo cielo, pronte a cedere tutto per una sigaretta. Una città arcigna, di labbra senza sorriso, di donne senza legami, ignare di congiunti o compagni, avverse allo sfruttamento, violentate sin dall'infanzia, assuefatte a ogni bassezza. Il suo esanime cuore parla con turpi accenti. Salto. Datemi una lingua diversa, fiorita di parole d'amore dal significato profondo, comprensibile a tutti, come uno sguardo luminoso. Abbiamo tutti bisogno di un unico idioma, fiorito di parole d'amore. Quindi il filo rosso forte, poetico e spirituale che attraversa tutta la raccolta è, a mio sentire, l'evidenza della potenza del sentimento. Potenza metamorfica, capace di tramutare quella che abbastanza banalmente si chiama la realtà, banalmente ma con cui bisogna fare. Come in quest'altra straordinaria, Il giardino dei sogni. Un giorno una donna fatta di primavera piantò le mani nel suo giardino. E in una piccola cella lontana, un'altra di luminosa progenie ne raccolse un cuore vermiglio. Ora, nel giardino di questo carcere, io coltivo il mio cuore e ne trago tulipani d'amore. Ne basta uno per spalancare le finestre, un verso di luce che apra gli occhi. Affiderò le mie bisacce alla brezza e in alto volerò il giardino dei sogni e con te verrò sulla luna piena. Ne basta uno per spalancare le finestre, un verso di luce che apra gli occhi. Ma c'è ormai. È un esordio versativo che non pensavo. C'è un piano più profondo dietro a questo, che è, a mio parere, la sorgente di tutti i sentimenti, ed è il sentimento religioso della vita, che è quello che permette di non di mediare, ma di superare anche le contraddizioni più dolorose e laceranti. Ed è il sentimento, appunto, religioso della vita, che prescinde dalla fede l'una o l'altra. E anche questo è un sentimento naturalmente umano, secondo me, ma i colleghi di storia delle religioni potrebbero sgridarmi molto. Ma io penso che sia così, e che si veste o si riveste o si può rivestire di forme esoteriche piuttosto che di forme accreditate da tradizioni religiose come quella Baha'i, ma che è sempre sostanziata da un rapporto con Dio. E come è stato anticipato da Barbara, Mahvash sente Dio vicino in ogni momento e sente soprattutto, tipico come dire, capovolgimento mistico che verrà proprio quando, scrive, i miei occhi si distoglieranno dalla via e non ci sarà più speranza di soccorso. È un rapporto con Dio che contiene il rapporto con se stessa, l'ascolto raccolto e la cura del suo mondo interiore, di sentimenti e di pensieri. E io, in solitario estraniamento, dissodo il terreno del cuore, annaffio i semi del pensiero, coloro i tulipani della mente, guardo i sentimenti mutare. Quindi qui, nel senso religioso, è la sorgente profonda e inesauribile per lei, per tutti quelli che lavorano, che la vogliono attingere, dei sentimenti. Allora, come forse la professoressa Bardanè illustrerà molto meglio di me, risultano spontanei gli accostamenti dei versi di Mahvash con la grande poesia mistica del suo paese, autori di letteratura e anche di notorietà mondiale, Rumi, Hafez, Rosalie, con le loro metafore enigmatiche inimitabili, che sono, si sente profondamente intrise nella sua anima e nella sua personale cultura. Il percorso che è disseminato di segni simbolici anela, attraverso la sofferenza, alla gioia del distacco dall'io. Perché, scrive la prefatrice, la morte dell'io è la vera vita dell'anima. E su questo credo che ci sarebbe molto da riflettere in un momento dove nessuno è escluso, non è che io lo posso dire perché sono fuori di lì. L'elefantiasi dell'ego è veramente esuberante, diciamo, per essere più eufemistici. E tutto sommato ci preclude delle possibilità molto più vicine a noi stessi e vicine alla possibilità di realizzare la propria vita e il proprio destino in modo più consono alla nostra genuina natura. Per Mahvash così è stato. Proprio attraverso le condizioni inique e feroci di questa esistenza, lei ha sentito che abitavano la chiamata di Dio e la realizzazione del proprio destino, come e che non c'è stato prezzo troppo alto per acquistarla, come nella bellissima conclusione di questa straordinaria poesia, Anima del Mondo, che vi leggerei tutta. Anima del Mondo è Dio, ed è una di quelle poesie non permeate di metafore anche fisiche e sensuali, ma certamente di forte timbro mistico, che si rifà alle esperienze d'amore. Se tu mi eviterai, io ti resterò vicino. Darò la vita per uno sguardo del tuo io. Se mi verrai vicino, brillerò come una stella. E se attraverserai la mia notte, andrò fin sulla luna. Mi scuoterò dalla polvere del corpo se come zefiro mi raggiungerai. Sarò terra sulla tua via, mentre tu muterai la mia creta in genere. Sarò nota in città per la mia passione d'amore. Se porterai la primavera, sarò giardino fiorito. O anima del mondo, perché ti sei allontanato? Tu vedi il mio stato, perché lo aggravi? Tu dai luce alla vita e vita al tempo. Proferisci una parola e subito scombini tutto. Suona ancora la tromba, si pensa alla tromba dell'angelo che ridesterà i defunti. che sono morta e sepolta. In te mi annientro, che sempre rinnovi la risurrezione. E qui la straordinaria conclusione di questo percorso mistico della mia stirpe fiera, quindi consapevole, orgogliosa, fiera della sua umanità e della sua famiglia, sottomessa al mio destino. Se tu mi accetti, il mio rame si trasforma in oro. Una spada sul collo, sulla via del sacrificio a te. Finché non mi chiamerai, non batterò ciglio. Quindi questo è il sentimento supremo dell'amore, di ogni amore. Quello di essere pronti a dare la vita in attesa e per l'amato. L'attitudine che caratterizza i grandi mistici persiani, come anche i grandi mistici indiani. Cioè, mi consentitemi questo paragone indiano, un grande mistico indiano, Sufi, fra l'altro, Sufi, Jaisi nel 1500, che mette in bocca al suo protagonista, che è innamorato di una donna che deve ancora conoscere, come spesso succede nella novella orientale, ci si innamora sentendo il ritratto che qualcuno fa, un ambasciatore, un altro messaggero, e si decide che quella è la donna della propria vita e bisogna conoscerla. Questa era piuttosto inaccessibile e lui però prega che gli si passi una sega sulla testa. È pronto a questo pur di avere il suo amore. Ecco, concludo per ora, poi forse si può tornare, se ci sarà l'occasione e il tempo, su alcune di queste esperienze mistiche tipicamente indiane e persiane soprattutto. Però vorrei sintetizzare il mio sentire sulla raccolta, che per conto mio è un'altra testimonianza di vita e di poesia, dove coesistono i sentimenti familiari, la responsabilità sociale ed educativa. Quindi è una vita che vorrei dire umanistica, nel senso più pieno del termine. Nulla è stato soffocato o inespresso o non sviluppato nella vita di questa donna. Dagli studi all'amore per il marito, la famiglia, gli amici, le sue compagne. La sofferenza inerme per una condanna che non sembrava suscettibile fino a 2 anni fa di essere mitigata. La capacità di nutrire la vena segreta dei propri sentimenti e, a mio sentire, la coscienza che proprio in queste condizioni inique, feroci, sofferenti della sua vita stanno la chiamata di Dio e la possibilità di realizzare il proprio destino, che è poi il motivo per cui lei non è vittima. Grazie.
Allora, quindi, ringrazio moltissimo. E a questo punto avete capito che Savette è un poeta molto colto, ha una tradizione dietro di sé, la domina anche in carcere, se ci pensate. Scrivere in carcere, scrivere in segreto, perché in questa intervista dice che le prime poesie le scriveva anche un po' di nascosto. E arrivare a questo livello, quindi non ha una biblioteca, non ha l'agio di ritornare sulla poesia. Lei nell'intervista di Dolce Velle dice scrivevo e le mandavo fuori, scrivevo e le mandavo fuori. Anche forse è un atteggiamento di resistenza, no? Far uscire il proprio lavoro. Quindi, insomma, bisogna anche pensare a questa intensità della scrittura. Quindi un autore molto colto che domina le forme della propria tradizione, e quindi a questo punto darei la parola a Fezze Martani, che ci racconterà appunto questi modelli sia classici che invece contemporanei che lei utilizza.
Grazie, veramente è molto difficile poter parlare di delle forme quando l'aspetto tematico di queste poesie è stato analizzato in un modo eccellente dal professore, perciò la parte formale diventa secondaria. Io però, prima di passare a qualche riflessione sulla parte formale, mi piaceva sottolineare questo aspetto che in realtà noi continuiamo a sottolineare come l'espressione mistica della scrittura poetica, e questo veramente è ciò che collega tutta la sua scrittura poetica, tutte le sue poesie, ma in questo noi troviamo una sua abilità, veramente direi abilità, di passare dai temi così profondamente intimistici, così profondamente mistici, così profondamente legati al mondo non terreno, non materiale, a le esperienze e le espressioni fortemente di impegno civile. La sua capacità di vivere il sentimento mistico, l'esperienza spirituale, la sua profonda relazione con il mondo divino, non diventa un ostacolo affinché lei non possa vivere questa spiritualità in azione. Lei è in azione e mette in azione questa energia spirituale che ha nelle sue poesie durante questi 10 anni durissimi di carcere, di privazione, di allontanamento da tutti gli aspetti che danno un senso alla nostra vita, cioè la libertà, cioè i legami familiari, cioè i legami di affetto, cioè la vita palpitante della società, della famiglia, della comunità. Okay? Lei viene privata da tutto ciò, e nonostante questa condizione lei continua a versare questo misticismo, questo sentimento così profondamente spirituale, così profondamente mistico, in un'azione, diciamo, altrettanto importante, che è la sua, diciamo, narrare la realtà in cui vive, narrare il microcosmo in cui è stato buttato, narrare il microcosmo che in realtà è molto emblematico, è l'emblema della sua società, della sua terra, e in un'analisi ultima, diciamo, del mondo. Perché in questa denuncia, in questa testimonianza, in questa narrazione così, in alcuni aspetti molto, molto dura, molto difficile, molto dolorosa, noi troviamo un grandissimo senso di responsabilità civile per poter trasmettere una voce che nessuno sente, per poter essere la voce di coloro che non hanno la voce. Questo è un aspetto straordinario del suo sentimento, che da una parte è fortemente mistica e dall'altra parte fortemente civile, fortemente rappresenta una forma di testimonianza di una durissima realtà per la quale lei si trova in queste condizioni e sulla quale vuole lavorare, vuole modificare, vuole cambiare. Spera, attraverso questa narrazione poetica, poter cambiare. E in realtà, se noi oggi qua a Milano, a migliaia di chilometri di distanza, parliamo di lei e portiamo la sua voce, facciamo sentire la sua voce scritta di nascosto in un angolo, chissà, della sua cella in tutti questi anni, vuol dire che lei è riuscita a mettere in azione il suo profondo sentimento spirituale, mistico. Perciò lei è un mistico molto speciale, come speciale come poeta, perché vediamo che in realtà lei sceglie, nonostante la sua grande padronanza delle forme del linguaggio poetico persiano, sia classico che moderno, lei in realtà, noi vediamo, scorrendo le pagine di questo libro, vediamo che lei in realtà cerca l'estetica del senso, non l'estetica del linguaggio. L'estetica del linguaggio diventa secondario nei confronti dell'estetica del senso. Cioè lei sacrifica la forma a favore di ciò che vuole trasmettere nel suo modo più intimo che profondo. Allora lei attinge, come il professore accennava prima, attinge a tutto il suo percorso della conoscenza della letteratura classica persiana e attinge al suo grandissimo amore, come sono tutti, veramente tutti i poeti persiani e non poeti anche, innamorati di questo meraviglioso capitolo della poesia mistica persiana e dei poeti mistici come Hafez, come Rumi, come Sa'di, come Sanami e molti altri, attinge a questo background così, così ricco e potente, però in qualche modo riesce a usare in modo molto duttile queste forme. Diventa padrone di queste forme classiche, rigide, delle forme metriche ben prestabilite. Entra nel meccanismo di queste forme di Ghazal, di Masnavi, di Qasida, che sono forme stilistiche molto precise della poesia classica persiana, e riesce a modificare a proprio favore. Cioè a favore del contenuto, a favore di ciò che vuole trasmettere. Perciò anche le forme, anche il linguaggio, anche lo stile, molto eterogeneo nel libro, molto differente, perché lei passa dalle forme metriche classiche utilizzate quasi da mille anni dai poeti persiani, passa alle forme modernissime, minimal, del linguaggio semplice, inventato, utilizzato, creato appena da 70, 80, 90 anni, non di più, perciò la poesia moderna persiana. E lei riesce a utilizzare queste forme stilistiche, queste espressioni linguistiche molto differenti tra di loro, molte volte anche distanti tra di loro, appunto rendendo molto più importante ciò che vuole trasmettere. Ma in questo, ovviamente, la sua abilità è di scegliere il vestito giusto, la forma giusta, per il contenuto giusto. Perciò noi vedremo che le sue poesie che trasmettono il suo sentimento profondo d'amore verso i suoi cari, come può essere la sua figlia, il suo figlio, il suo marito, hanno un linguaggio estremamente delicato, con le immagini di grande amore, di grande affetto, di grande nostalgia, di grande senso di privazione. Vediamo che lei sceglie le forme più libere, più duttili, e dove impone il sentimento mistico, religioso, come diceva il professor Locali. Vediamo che assolutamente ha bisogno delle forme dei poeti del passato, e allora sceglie il Pasal, sceglie Targiband, sceglie forme brevi di Masnavi e di Qasidiya, e ritorna a utilizzare le chiavi di lettura, le cifre stilistiche dei mistici del passato, e noi vediamo che questa veste formale linguistica è adattissima a quando lei vive il capitolo delle preghiere, il capitolo della sua relazione intima con il suo creatore, con la fonte della sua energia, la fonte della sua sofferenza, la fonte della sua scelta. Noi vediamo come sceglie alcune altre forme stilistiche, linguistiche, per parlare di un mondo onirico creato all'interno della prigione, all'interno della cella, molto probabilmente anche nei lunghissimi mesi della cella di isolamento, più di 11 mesi, 7 mesi in un carcere e 4 mesi in un altro carcere, in una cella di isolamento. Io credo che lei abbia, accenna in questa intervista che accennava Barbara, che in questi momenti della cella di isolamento per lunghi, lunghi mesi, dove non esisteva la luce, non esistevano le stagioni, non esistevano gli anni, non esisteva nulla, esisteva solo la luce artificiale e le quattro mura e il silenzio totale della cella di isolamento. Lei ha creato, ha avuto la possibilità di utilizzare un mondo immaginario per poter tenersi legato alla vita reale. Perciò noi vediamo alcune sue poesie che raccontano i suoi sogni, dove sogna la sua casa, sogna i suoi figli, sogna il suo giardino, sogna di vivere la dimensione quotidiana dei rumori, di ciò che accade quotidianamente in una vita banale di ognuno di noi. Lei sogna questo, e quando si sveglia dice: no, non voglio svegliarmi, non voglio sentire la sentinella che bussa per la colazione, non voglio niente, voglio continuare a sognare, in una delle sue poesie. E lei, attraverso questo mondo, riesce in qualche modo tornare a quel discorso mistico, religioso, che abbiamo accennato diverse volte, in realtà dando una nuova definizione della parola libertà. Perché abbiamo accennato molti di coloro che hanno letto le sue poesie continuano a sottolineare che non trovano una persona sofferente in queste poesie, anche se le poesie sembra che siano scritte proprio nella prima parte, la parte più dura del carcere, in realtà noi non troviamo una vittima, una carcerata, una prigioniera, troviamo una donna coraggiosa, fiera, piena di speranza, piena di voglia di vivere, di raccontare, di denunciare, di testimoniare. Troviamo anche questi aspetti nella sua poesia, perciò molto probabilmente tra le righe, tra i sogni che lei racconta, noi possiamo trovare questa ridefinizione della parola libertà, che per lei significa una scelta consapevole, che nessuno potrà togliere di ciascuno di noi, fuori o dentro carcere. Noi abbiamo come esseri umani, per la nostra condizione di essere umano, la possibilità di una libera scelta. Questo ci è donato da Dio e nessuno ce lo può togliere, né in una cella di isolamento, né in un carcere, né in una condizione difficile dal punto di vista sociale, politico, economico o altro. Lei è convinta che la sua scelta consapevole è il senso della sua libertà. Perciò lei non si sente prigioniera mentre scrive, lei si sente libera. Perché? Perché è in prigione per la sua scelta libera, per la sua scelta di coscienza. Poteva non essere, poteva non subire 10 anni di condanna e uscire con capelli bianchi. Ma l'ha fatto perché? Perché la sua libertà era uguale a questa scelta che per lei è il senso della sua vita. E allora vediamo che nelle varie forme che lei sceglie nella sua poesia continuiamo a trovare questa ridefinizione della libertà, la ridefinizione della giustizia, la ridefinizione di essere coraggiosa, per la ridefinizione di essere donna. Queste sono varie forme che noi troviamo nella sua poetica attraverso queste forme che appunto ci ricordano i poeti del passato e del presente. E se la voce di Mahvash Sovet oggi è qui attraverso le sue poesie, perché lei ha creduto in questo, in questa libertà, e continua a credere a questa libertà.
Grazie. Grazie, dottoressa, ringrazio molto. A questo punto darei la parola, se vuoi, a Giulio Savi, perché appunto ha curato con passione la traduzione, ha fatto questo grande lavoro da una lingua lontana, difficile, diversa, è riuscito a... già, ci ha lavorato, a consegnarci qualcosa che noi riusciamo a leggere, a godere. Quindi volevo sentire da te se ci potevi raccontare questa esperienza. La traduzione è un modo per conoscere l'autore, si entra nella testa dell'autore, si diventa l'autore, è un modo, forse è l'unico modo per davvero conoscere uno scrittore. Quindi volevo sentire da te qualcosa.
Certo, è stata un'esperienza veramente appassionante. Noi siamo partiti perché era stata pubblicata l'edizione inglese a Oxford e questa edizione ci aveva curiosito, ci è stata presentata, l'abbiamo presa e personalmente mi ero illuso che questa traduzione ci potesse essere molto di aiuto, Paese era lontana in quel periodo, avevamo già deciso di tradurre, io mi sono messo lì e rapidamente me la sono tradotta in tutte le lingue. Ma è stato un disastro, perché invece nel momento in cui è arrivata lei e ha cominciato a fare quello che abbiamo fatto per altro tipo di poesia, cioè che insieme le abbiamo lette e lei mi ha letto parola per parola le cose, traducendo in maniera in prosa naturalmente, ma per trasmettere il significato, ci siamo trovati che queste poesie in realtà poi erano una parafrasi, questa traduzione, e la traduttrice inglese lo ha affermato lei stessa, era una parafrasi. Quindi abbiamo eliminato questo punto di partenza e abbiamo incominciato il nostro lavoro con una sua grandissima pazienza, perché è riuscita a trasmettermi non solo il senso delle parole, ma e quindi dei discorsi anche, il senso formale, ma è riuscita a trasmettermi anche lo stile con cui Mavash scriveva, che come lei ha accennato prima, era uno stile molto basso, questa poesia più classica, più nello stile del Ghazal, quest'altra poesia c'è tutta un linguaggio molto semplice, qui c'è una lettura di questo tipo, qui ci sono parole più preziose, qui ci sono parole più semplici. E quindi ecco che il nostro percorso è andato avanti piano piano, partendo da una traduzione letterale e in prosa, che a me trasmetteva il significato. Questo che cosa mi ha consentito di fare, cosa che per lei era automatica, perché diceva nella sua lingua, a me è riuscito di penetrare il significato più profondo, cioè penetrare nel cuore di questa persona, capire quali erano i sentimenti che animavano, capire qual era lo spirito che la spingeva. Certo, questo mi è stato facilitato da un fatto molto semplice, che anch'io condivido quel tipo di pensiero, anch'io condivido quel tipo di ideale. Quindi non mi è stato difficile immedesimarmi nello sforzo che lei ha fatto per riuscire a vincere questa sua battaglia interiore. Cioè, grazie all'aiuto di Faese sono riuscito a entrare in questa dimensione di vita così speciale, così straordinaria. Allora a quel punto però ci si poneva: come facciamo noi a partire da queste parole persiane scritte in una lingua che ha una grammatica molto, molto duttile, cioè che si può modificare con facilità altrettanto per la sintassi, che può usare con facilità parole di riempitivo, cioè come possiamo passare da questa lingua, non solo anche, una lingua che usa delle parole, avete sentito i tulipani, per esempio, no? Ho detto solo questa parola. Quando un persiano, amante della poesia, ma anche il persiano normale, colto, che ha nel suo DNA, mi dice sempre Faese la poesia, sente il tulipano, ma gli si aprono delle finestre incredibili sulla sua cultura, sul suo passato, perché il tulipano... Ma ci si possono scrivere non so quante cose sui significati mistici e simbolici di questa parola. Come facevamo noi a trasferire tutto questo ad un linguaggio di un'Italia invece? La Persia ancora sente la forza del linguaggio di Attar, di Hafez, di Rumi, che sono morti 700-800 anni fa, ancora li sente. Ma noi sentiamo ancora Petrarca? Sentiamo ancora Dante? No, no, poco, perlomeno la gente normale non la sente. Le persone che leggono, insomma, se sono di più io sono molto felice, io personalmente la sento, insomma, però abitualmente non si rispecchiano queste cose.
Posso chiederti una cosa? Hai tradotto tulipani con tulipani, ma i nostri tulipani sono quelli olandesi, che sono di una volgarità tremenda. Forse dovevi cercare un'altra cosa.
Avrei tradito la sua. Qui ci vuole un piccolo sforzo da parte del lettore.
Ma questa ricchezza della traduzione che c'è dentro in una parola così di parola è un problema.
È un problema serio.
Ti faccio questo. Non so cosa l'avrei fatto io.
È un problema serio.
È un problema
serio. È un problema in parte insuperabile come per qualunque poesia. Cioè, io credo veramente quello che dicono alcune persone, che le poesie siano intraducibili. Dobbiamo accontentarci di averne il profumo, ed è questo che noi abbiamo provato a fare, cioè abbiamo provato a scegliere un linguaggio che fosse adatto all'italiano del mondo contemporaneo, che potesse trasmettere semplicità, dove nel cuore di questa donna c'era semplicità, desiderio di libertà, dove nel cuore di questa donna c'era desiderio di libertà, luce, dove nel cuore di questa donna c'era desiderio di luce, e utilizzando il vocabolario che noi italiani usiamo nella nostra lingua, però cercando di anche impostarlo in termini poetici, quindi secondo i criteri poetici di quelle che sono le nostre, il nostro comune sentire di oggi. Noi non abbiamo più la passione del sonetto o la passione della rima, noi preferiamo più una poesia semplice, una poesia che usi parole eleganti, ma che non strafaccia, una poesia che sia lontana da una grande eloquenza, ma che sia più vicina al cuore e al sentire quotidiano, e abbiamo provato a creare questo tipo di linguaggio, piano piano, parola per parola, sapendo benissimo che non avremmo mai potuto trasmettere ad un pubblico italiano la pienezza dei significati, dei simboli, che invece per i persiani sono molto forti. Ma personalmente, alla fine, dopo questo lungo percorso di continuo, come con uno scalpello, no? Continuo portare via qualche cosa che ci sembrava eccessivo, modificare una parola che ci sembrava una parola troppo pesante, semplificare un discorso che ci sembrava troppo discorsivo e poco poetico, arrivando piano piano attraverso tutte queste stratificazioni, alla fine ci è parso che il modo in cui eravamo riusciti a esprimere i pensieri, i sentimenti di Mahavash rispecchiasse una certa bellezza nella nostra lingua. Ecco, questo fondamentalmente abbiamo cercato, che fossero belle, che avessero una loro interiore bellezza a prescindere dai vari significati che è possibile tradurre. Io spero che ci siamo riusciti. Io personalmente questa bellezza l'ho sentita, vi racconto solo un piccolo dettaglio, l'ultima revisione di queste poesie, dopo che le avevamo fatte insieme, le ho fatte in un luogo particolare, un luogo bellissimo, non dico dove, era un luogo fuori, lontano da qui, era in un posto dove avevano davanti l'oceano, dove c'erano intorno dei profumi, dove c'erano dei cieli straordinari, e per 15 giorni, ogni sera al tramonto, con queste poesie, ho cercato di prendere questa bellezza che avevo intorno e vedere se era lì. Quando sono tornato e le ho rilette a fase, che bello, ti ricordo Faese. Naturalmente Faese ancora mi ha aiutato a fare pulire, perché Faese è veramente una conoscitrice, non solo del persiano, ma anche dell'italiano e anche della poesia italiana. E poi è venuto fuori il risultato. Io, forse stupidamente, sono molto orgoglioso.
Dunque io vi leggo una poesia, una di queste poesie dove il misticismo si sente molto, e poi darò la parola di nuovo al professor Boccari. Allora, il titolo è "Te ne sei andato". Te ne sei andato, portando via con te ogni tuo ricordo, le mie delizie. Potevi almeno lasciarmi il calore del tuo sguardo. Non hai pensato cosa farò da sola in questo gelido inverno. Ecco, quindi adesso...
Che dire... cioè, questa è una poesia straordinaria nella sua scarna sinteticità, e l'abbiamo scelta in realtà adesso.
Sì.
Allora io, come breve esempio, magari dopo ne leggiamo un altro, di questo uso che è tipico della mistica persiana e anche della mistica indiana, di usare gli stilemi, i metri, le modalità della poesia d'amore per esprimere i sentimenti verso Dio, in forme e con immagini anche molto, molto... Questa non è particolarmente carnale, ma ve ne sono anche, e comunque con un riferimento esplicito all'esperienza erotica. Ora è un po' diverso dal fatto che nella mistica occidentale è incidentale il fatto che il mistico si esprima come un amante, non è ricercato, cioè non c'è un filone di poesia mistica che si vale scientemente, deliberatamente, dei modelli. Per modelli si intende tutto, dai temi ai motivi, alle immagini della poesia erotica per esprimere l'amore verso Dio. Uno dei culmini, scusate, io ho in mente più facilmente poeti persiani, poeti indiani, la famosissima Mirabai, la cui leggenda dice che è stata assorbita in un amplesso mistico finale nell'icona di Dio che venerava fin da bambina, cioè la leggenda dice che è scomparsa dentro, assorbita dal suo Dio. E questa è l'aspirazione di soprattutto in questi momenti di senso di lontananza, di nostalgia, di partenza della mano. Voglio fare una piccola considerazione, della quale sono piuttosto convinto, è più generale. Secondo me i mistici contemporanei, Sabette, Mahmoud Sabette, è veramente una mistica contemporanea. È come se stessero invertendo la direzione del misticismo, per cui nel Medioevo, nel Rinascimento, insomma, fino ai giorni nostri, c'era come una specie di aspirazione della carne a spiritualizzarsi, a trafilarsi e a spiritualizzarsi. Adesso, secondo me, il movimento anche dei mistici, per quello che ne ho letto, attuali, e Mahmas mi sembra rientrare perfettamente, è quello dello spirito che vuole entrare nella carne e, come lei ha fatto sentire molto bene, entrare nella responsabilità familiare, nella responsabilità sociale, nella cura dell'ambiente intorno a sé, naturale e umano, anche nelle condizioni più degradate. Ecco, questo sembra a me un tema forte di testimoniato da Mahmash e di cui mi sembra di vedere le tracce anche in altri mistici di oggi, magari religiosi invece di uomini di religione e non uomini di mondo come lei fondamentalmente. Magari leggi anche l'altra, quella. Sì, questa qui, sì.
Allora, si intitola Desiderio. Nell'ora del pericolo, un vago desiderio attraversò il mio cuore e nessuno ne seppe nulla. Restò solo per me. In un attimo di vicinanza, quel vago desiderio riattraversò il mio cuore e tu lo esaudisti. Eccomi, ora, prostrata alla tua soglia, incredula e rapita, reverente il cuore tra le tue mani possenti. Resta con me, amato mio.
Adesso per... è così, ce ne sono molte. Sono quasi tutte.
So, ce ne sono molte, proprio questo è il...
Una domanda.
Sì, può fare una domanda, ma qual è la storia editoriale? Cioè le ha scritte in carcere, come sono uscite? Chi per prima le... Non so se avete informazioni. Sì. Come è arrivata la traduzione inglese attraverso...
Allora, qualcosa si sa. Io penso che non si sappia proprio tutto della storia di questo libro. Sicuramente non so se tu
sono uscite a foglietti quando la Mahmash incontrava i familiari, di solito c'era la sbarra di cristallo, ogni tanto non c'era questa, e allora usciva qualche foglietto in casa, li hanno accumulati. Poi è successo che attraverso amici, diciamo così, queste poesie sono state date alla signora Bahie Nahjani, che è una scrittrice, una poetessa di lingua, conosce il persiano, ma non necessariamente perché è sempre vissuto fuori dal Persia, ma soprattutto conosce l'inglese, e lei vi ha fatto leggere i suoi genitori e hanno deciso di tradurre perché andavano tradotte e quindi sono state tradotte. Poi piano piano è stata fatta anche un'edizione persiana. Noi siamo riusciti ad avere prima l'edizione persiana, il testo persiano dagli editori inglesi che conoscevamo bene, quindi ce l'hanno andate. Ma poi successivamente è stata pubblicata una raccolta abbastanza più ampia anche in Spagna, vero?
Sì, sì.
In Spagna, e quindi abbiamo avuto anche quello. Adesso c'è in atto un secondo volume, perché bene è scritta. Mi sono uscite come sotterfugi, come fogliettini di carta passati sotto il banco quando non c'era il prestato.
Quindi,
alla spicciolata.
Però un carcerato poteva avere un foglio, una penna, questo.
Chissà dove le scriveva. Non è che avesse chissà che cosa, non si sa niente.
Comunque sulla traduzione, le sue traduzioni a me sono piaciute moltissimo.
Grazie.
Ho sempre detto, le vostre traduzioni hanno anche in italiano una sonorità da un'immagine.
Quello che volevamo.
E secondo me si lasciano apprezzare quello che c'è dietro. Anche un complimento vero.
Io solo volendo in modo molto piccolo, breve, ringraziare l'editore che ha avuto veramente un grandissimo coraggio, perché è una poetessa sconosciuta, una poesia un po' particolare, eccetera, ha avuto questo ruolo così importante di poter trasmettere le poesie di Mafalsa Vecchi in lingua italiana. Veramente è un sentimento molto profondo di gratitudine nei confronti dell'editore e la sua cura meravigliosa di questo volume, perché veramente Barbara è stata fantastica. Con quanta cura lei pagina per pagina ha messo l'originale e la traduzione italiana insieme, cercando di rimanere veramente molto ma molto fedele alla forma, all'immaginazione. È stata veramente una edizione meravigliosa. Però c'è un altro elemento di grande fierezza, credo, per noi curatori, ma forse direi anche per l'editore, perché è l'unica edizione nel mondo che è stata tradotta dall'originale a una lingua europea. Perché tutte le altre edizioni, le poesie di Mafalsa sono state tradotte in inglese, in francese, in spagnolo, ma tutte dall'inglese, perciò abbiamo l'unica edizione tradotta dal persiano, e questo veramente è una cosa che ci fa molto molto onore, ci fa molto piacere, ovviamente ringraziando l'editore che ci ha permesso.
Va bene, se il pubblico...
Sarei curiosa di sentire una lettura in lingua originale, sì, di una poesia, perché mi incuriosisce, ovviamente non conosco il persiano, però ho notato l'impaginazione in certi casi abbastanza particolare tra la traduzione e il testo originale, con degli spostamenti, sono così, è il ritmo che mi piacerebbe sentire.
Certo,
infatti, leggi quelle ultime che leggo in italiano.
Allora, noi avevamo già previsto di offrire una lettura della lingua originale, del persiano. È un'idea di Fezzé, c'è una poesia che si presta in modo particolare a una lettura a due voci. Lei leggerà in farsi e io leggerò la traduzione. E sembra funzionare, sembra che alla fine è una lingua sola, si sente, quindi
ci proviamo. Il titolo in italiano, già il titolo, è Tu non mi credi.
Pagina?
Ah. 37. Sì, 37, la pagina 37. Tu non mi credi, allora inizia.
Leggeremo la poesia a due voci a pezzetti, perciò io leggerò un brano e Barbara leggerà in italiano lo stesso brano fino alla fine della poesia. E questo ci permetterà di, appunto, come diceva la signora, intanto sentire la poesia in originale, la musicalità della poesia, e ci permetterà di mettere attraverso soltanto l'orecchio, mettere insieme l'originale e la traduzione e la musicalità che può nascere anche da una traduzione. Bova nemiqui, cisi nemiquia, cisi nemiquia. Bovar nemiqui.
Tu non mi credi. Non dico niente. No, non dico niente. Tu non mi credi.
Az an hame chashm intezari hayam baraye amadanat.
Di tutte le mie attese di vederti arrivare.
Az an hame arezu hayam برای بالیدنت.
Di tutte le mie speranze di vederti crescere.
از آن همه دلواپسی هایم، از آن همه رفتن ها و آمدن ها و گفتن هایم.
Di tutte le mie ansie, di ogni mio andare, ritornare, raccontare.
از آن همه عاشقانه هایم،
دونده به میه پراله دموره،
چیزی نمی گویم، باور نمی کنی.
نو، نو دیگو نیده، تو نو می کردی.
Va bene, possiamo finire così. Vi ringrazio moltissimo, è stato piacevole avervi qui in questa serata meravigliosa. Arrivederci,
grazie. Sì.